non so. Ecco, e invece lo sguardo è sui ahimè, no? Sulla figura del maschi, giovani, bambini, bellissimo, come dici te, anch'io mi trovo, lo sguardo dei bambini in tanti, ce n'è anch'io attorno, di varie età, è bellissimo come ci vivono. Non mi importa dell'invecchiamento, no? Anche le, perché sento che loro mi accettano comunque, perché va bene, le rughe, il brutto, fa niente, va bene per loro, ma man mano che crescono sento dei problemi nei giovani maschi, anche poi via via i trentenni, trentacinquenni, quarantenni, non più giovani, ma sento che c'è tanto, mentre le ragazze in qualche modo...
Sentiamo lei poi lì,
Allora, perché il corpo è così allontanato di noi? Perché è difficile fare un lavoro serio comprendendo la categoria? Io personalmente ci ho messo 5 anni di analisi 3 volte alla settimana. Dopo un lavoro in cui io peraltro ero un corpo fermo su un lettino, quindi tutta la dimensione del corpo usciva attraverso la voce e il silenzio. Però è stata la scuola più importante che mi ha insegnato che cosa, come parla il mio corpo. Da allora mi fido moltissimo dei miei gesti, molto più delle mie elaborazioni, anche perché di solito i miei gesti li precedono. Quando le cose non vanno col mio compagno me ne accorgo perché io non riesco più a cucinare. Nel senso che mi viene da dire, è il gesto volontario, quello del corpo che prepara, vado a comprare le cose già pronte e basta questa spia per farmi sapere qualcosa che si è cercato. Mi succede sempre così, quando un'esperienza finisce non mi dico che è finita, semplicemente mi accorgo che le mani, le gambe non mi portano più in quei luoghi, non mi fanno più prendere il telefono, non mi fanno più fare più nulla. Però per arrivare a questo c'è avuto un lavoro di decostruzione, poi di ricostruzione lungo e profondo, molto partecipato da parte mia. Quando penso che il mio lavoro d'analisi è durato 5 anni, sto pensando a tempo concreto che è passato. Nella mia testa è durato 20, nel senso che mi ha ribaltato. Come insegnante? Prima dell'analisi era un'altra storia. Dopo l'analisi sono cambiate molte cose. Io credo di aver avuto un'esperienza felice in qualche modo. Il mio premio che ho fatto, sono andata in pensione 2 anni fa, ho avuto una ragazza a scuola anoressica molto grave, intendo dire sotto i 30 kg. Non solo non mangiava, ma aveva delle patologie endemiche. Non mangiava mai in pubblico, quindi in mensa era un problema, essendo una scuola con i piedi. Spesso si graffiava il viso ogni volta che sbagliava, a sangue. Era evidentemente un grosso problema. La dirigente che ce l'aveva in come dire, la teneva sotto le ali, mi spingeva a intervenire, a fare, eccetera. Io ho continuato a non fare niente di diverso rispetto a quello che facevo con gli altri bimbi, salvo guardarla sempre, tenerla d'occhio perché era preoccupata, e poi scoprire come fare per venire incontro ai suoi disagi. Allora, lei non mangiava in pubblico, benissimo. Allora mi sono accordata perché portasse qualcosa da casa e potesse mangiare, per esempio, in compagnia della commessa più dolce che c'era a scuola, che se l'è chiusa sotto l'ala protettiva. E mangiavano assieme e ne è nato un rapporto. E questa ragazza mi è stata profondamente grata per questo gesto, per non aver preso di petto il suo disagio e per averlo aggirato permettendole di sopravvivere senza. Questo non è stato risolutivo di niente, se non del fatto che non svenisse durante la stagione invernale. Però è stato visto dalla ragazza come un gesto di attenzione, come dire, attenzione attenta, scusate, cioè nel senso, perdonate proprio la ridondanza, ma voleva essere, ma era voluto. taxi di questa ragazza è venuto subito dopo, prima poi ci sono stati altri gesti che non vengo a raccontarvi perché mi focalizzo sul cibo. Allora, i temi di questa ragazza erano allucinanti, erano ossessivi in una maniera che a leggerli a me veniva male. Cioè, prendevo un concetto e lo ripetevo 82 volte, ad 83 se non scrivevo più. Io non facevo una piega, leggevo questi temi in cui lo stesso concetto veniva fritto e rifritto ossessivamente, eccetera, e correggevo le cose, eccetera, e lo rimandavo. E ho aspettato. E dopo un po' il tema si è sbloccato. Questa ragazza ha cominciato a parlare di sé. E ha scritto delle cose terribili anche, ma anche molto belle. Io sempre a leggere, a raccogliere, senza intervenire mai. La faccio breve, sta ragazza poi ha avuto con noi un'esperienza felice, ha studiato bene, ha finito la scuola, così uscita dalla terza media, scuola superiore, è stata ricoverata dopo un giro di pochi mesi perché era svenuta in classe e durante la degenza ospedaliera mi guarda, questa ragazza ha detto a un medico che è brava, ha constatato proprio anatomicamente quello che era più visto che veniva regolarmente violentato la sua
madre.
E allora, voglio dire, ricordo che dopo questo episodio la dirigente mi chiamò e mi disse dovevamo arrivarci noi e questa denuncia dovevamo farla noi. Io le risposi, no, questa denuncia è stata fatta nel momento in cui la ragazza è stata pronta per guardare in faccia il suo problema. Se l'avessi forzata prima con domande, con indagini, con investigazioni, probabilmente si sarebbe bloccato tutto, magari addirittura mangiava proprio volutamente pur di non essere costretta a rivelare il suo segreto. No, le cose non si anticipano, le cose si assecondano e le si accolgono. Io sono contentissima del mio rapporto con questa ragazza. Tra l'altro, nell'ultimo anno io ho fatto un laboratorio di cucinetto a scuola e lei è stata la mia allieva più brava. E abbiamo fatto dei pizzi meravigliosi con le mani, un gruppetto di donne. E quando ho fatto l'educazione sessuale, sentimentale, quello che mi diceva, me lo ricordo come un'esperienza felice. Nel senso che non avevo nessun programma. Lasciavo la parte di dramma, quella che Galimberti chiama idraulica del sesso, la mia collega di scienze perché non avevo le competenze. Io ho iniziato già in secondo un percorso con i miei allievi su cosa significasse diventare grandi. Io non ce l'ho in mente che cosa, il filo del discorso, perché volta a volta, in base a quello che succedeva lì, andavo a prendere una lettura che rilanciasse, un pensiero, una poesia che scrivevo la sera prima, senza pretese artistiche, ma soltanto per fissare una parola, un concetto di lanciare un discorso. Poi ho smesso perché ho in casa una bambina che ha grossi problemi di bulimia, ho avuto un figlio dal tribunale con cui sto vedendo i sorci verdi e vado avanti come sempre, prendendomi, vivendo la relazione momento per momento con tutta me stessa, anche se lì, devo dire, la fa da padrone la rabbia, perché questa ragazza ci ha scaricato in casa una quantità di violenze che proprio dire no e urlare no è proprio l'unico modo per sopravvivere, per non restituirla, perché è una situazione allucinante quella in cui ci siamo impelagati. Allora chiudo, scusate se l'ho fatta lunga. A volte il lavoro sul corpo deve partire da noi. Siamo noi che dobbiamo ritrovare la nostra interezza. Non è mica facile, non è facile. E anche adesso, sì, ho fatto dei grossi passi avanti, ma quanto c'è fuori ancora.
Ti ringrazio, poi non so se lei voleva prendere la parola.
Se voleva fare una osservazione. Sul problema dello sguardo, no? Perché io ho l'impressione che quello che sta succedendo che abbiamo oggi, no? Cioè questa visualizzazione spasmodica, no? Per cui lo sguardo è diventato davvero centrale, no? C'è questo bellissimo questo lavoro, questa ricerca che fa Barbara Dudel in particolare sulla visualizzazione del corpo del gravido e del parto, insomma, no? Tutte le prese della maternità, della gravidanza, il corpo che diventa luogo pubblico, insomma, questo vale per la gravidanza e per tutto l'apparato, no? che appunto visualizza il percorso, no? Il processo che viene al corpo della gravidanza, ma vale in generale, no? Nel senso che i corpi che oggi noi abbiamo sovraesposti, che abbiamo davanti, sono visualizzati fino all'estremo, no? Ecco, finché sì, appunto, l'impressione che siano scorporati, che ci siano scorporizzazioni in questo pieno di corpi è l'effetto dell'accentuazione dell'elemento, certo, della visualizzazione. Io però penso che questo, farei l'ipotesi proprio che questa, che sia avvenuto, viene allo scoperto oggi qualcosa che c'è da sempre nella storia del rapporto tra i sessi, no? Nel senso che lo sguardo è stato, cioè lo sguardo ha avuto fin dall'origine, nel senso che nel momento in cui la cultura, la civiltà costruita dalla comunità storica degli uomini, dall'uomo, nel senso maschile, ha diviso così nettamente, ha diviso, no? Corpo, pensiero, ha diviso la casa dalla polis, cioè tutti i dualismi che conosciamo, è in quel momento, come dire, è in questa differenziazione che è l'elemento corpo in tutta la sua ricchezza e complessità. Noi non siamo solo sguardo, siamo tatto, siamo sensi, siamo udito, no? Siamo tutte le funzioni che ha il corpo. Ecco, nel momento in cui c'è questa violenta, no? Separazione, contrapposizione, eccetera, lo sguardo è quello che si impone, nel senso che la costruzione passa essenzialmente attraverso lo sguardo, come l'uomo ha visto il corpo che l'ha generato, le paure, no? E come lo ha poi rappresentato attraverso la parola, attraverso l'immagine, eccetera. Da subito lo sguardo è quello che produce questa distanza. Allora il problema attorno a quello forte è la formazione della pedagogia, ma il fatto comunque che il corpo, comunque il primo corpo mondo, come dice Lo Paginelli, che il bambino incontra, il bambino o la bambina incontra nascendo, è il corpo materno. Ora questo corpo materno è un corpo senza occhi, no? Cioè il fatto che comunque tu hai molto presente lo sguardo maschile che colloca, no? E lo sguardo maschile è sullo sguardo maschile che si costruisce la figura della madre. Cioè le donne hanno, come dire, è come se tra loro non si fossero viste, no? È come se il contatto col corpo materno è un corpo senza occhi, cioè è un corpo senza occhi anche se ti guarda moltissimo. Io ho l'impressione che mia madre mi guardasse tanto che non vedeva che avevo i ricci e me ne facevo il triplo, no? Quindi mi ha visto, mi ha guardato moltissimo, ma io non ho mai avuto l'impressione di essere vista, cioè l'attenzione è allo sguardo maschile. E il fatto che l'uomo comunque ti si pone davanti essenzialmente come quello che ti guarda, no? Che attraverso lo sguardo ti vedi, ti colloca, ti dice, no? dove sei messa rispetto a lui, no? Non hai mai, proprio perché questo corpo maschile in realtà non viene allo scopo, non viene nella relazione in tutta la sua interezza, complessità, nel rapporto con la madre. Infatti il femminismo, io sono d'accordo, il femminismo per me almeno, come per tante, è stata anche appunto per la prima volta l'impressione che entrasse, che nella l'impressione, un vissuto reale, che nella relazione, il fatto stesso che eravamo solo donne, no? E ci siamo accorti subito che quello sguardo maschile era uno sguardo interiorizzato, e ci siamo accorti che non spariva nel momento in cui all'inizio noi ci eravamo tra donne. Però nel medesimo tempo cominciava a fiorare qualcosa d'altro. Intanto le vacanze insieme, il mangiare insieme, cioè c'erano degli elementi di vicinanza fisica, dove il tatto, dove gli altri sensi entravano profondamente in campo, ma anche lo sguardo, no? Cioè il fatto di essere solo ascoltate, perché per me è stato molto importante l'ascolto. No, io ero uno, devo dire che tornavo dalle riunioni, potevo ricostruire tutti gli interventi, identici, no? Quindi l'ascolto è stato straordinario, ma l'occhio, ecco, lo sguardo, cioè è come se per la prima volta entrasse, con lo sguardo entrava anche il desiderio, per esempio, no? La componente dell'omosessualità, cioè tutte la scoperta del desiderio verso l'altra donna. Quindi allora io mi chiedo, il fatto che il fatto che non è che le donne, ripeto, la madre, la figlia non si guardano come, ma non viene lo sguardo che conta, Non è quello della donna, lo sguardo che conta è sempre uno sguardo maschile. Quando ti guardi in uno specchio, è sempre... No, dico, in generale, poi ci abbiamo lavorato, sono d'accordo, quando ci abbiamo fatto un lavoro su di analisi, di autoanalisi, di analisi collettiva, quindi degli spostamenti li abbiamo prodotti, ma questa centralità dello sguardo che oggi arriva al parossismo, no? Io credo che sia l'effetto di una cultura, di una storia maschile, no? E dentro la quale le donne, gioco forza, si sono trovate. Allora, il fatto che nel processo educativo, dalla madre che hai da bambino piccolo, poi all'asilo nido, la scuola del materno, hai tutti i corpi femminili, no? Corpi femminili che sempre più poi diventano il tramite col mondo, sempre di più. Ecco, allora questo corpo, devo dire che delle insegnanti, per esempio, io con le insegnanti donne, io vedevo, soprattutto vedevo le mani, vedevo se avevano, li guardavo moltissimo, no? E questa parola l'ho sempre sentita così, che non graffiava, cioè c'erano le mani, no? Che concentravo l'occhio, io ero attentissima, ma la parola... Non ho mai avuto l'impressione che fosse una parola convincente, una parola... Io credo che questa presenza del corpo femminile, questa continuità del corpo femminile nel processo educativo, con tutte queste complessità, no, ripeto, che vengono dal modello che abbiamo ereditato di uomini e di donne, io credo che questo sia davvero un elemento che genera violenza, sia un fattore enorme, no, che a mantenere la violenza nel rapporto tra i sessi. No, finché l'uomo non è presente col suo corpo, col bambino piccolo, non lo tocca, altrimenti sarà sempre questo sguardo, certo. No? E sarà sempre lo sguardo, non è solo la legge, è proprio
posso
lo sguardo.
Posso dire una cosa sullo sguardo?
Sì.
Io penso che questo sguardo è quello che conta, perché è quello che dà la misura del mondo.
Certo.
E quindi, a proposito del pensiero della differenza sessuale, di cui io sono compartecipe e correa, come una delle autrici della pratica del processo, della giustizia femminile, coautrice di non credere di avere dei diritti, quindi al massimo dell'infamia in questo luogo, lì c'è stato un tentativo, e cioè avendo registrato che quello che appunto aveva corso come importanza, come valore nel mondo ed era anche introiettato dalle donne, era appunto questa misura femminile e maschile dell'esistente, c'è stato il tentativo di spostare la misura procedendo probabilmente anche con delle scissioni, no? Cioè il corpo nella sua interezza si tendeva poi a renderlo esplicito attraverso la parola, attraverso il logos, che era poi anche un retaggio dell'educazione che avevamo ricevuto, dell'istruzione scolastica che avevamo vissuto come allieve. Io per esempio ho un ricordo completamente diverso dal tuo, perché io ho avuto la fortuna di fare il liceo Farini avendo come insegnante Elena Ceva, cioè una grande educatrice, una letterata, ma soprattutto una donna di grandissimo valore. Io ricordo perfettamente le sue mani, erano mani come quelle dei dipinti, non lo so, del Pontorno, per dire, mani che parlavano, e ricordo perfettamente che lei ci incantava, ci agganciava al pensiero ghibellino di Dante, alla sua poesia, eccetera, attraverso un'operazione che era quella per cui tutti eravamo corpo assessuato ed eravamo soltanto carattere, intelligenza, capacità di porgere la lezione rendendola a lei, alla classe, e questo naturalmente ti crea le premesse per vivere il rapporto col corpo attraverso una costante mediazione intellettuale, dalla quale io per esempio non riesco ad allontanarmi neppure oggi, no? Cioè, alla mia tenera età sono ancora, cioè quella formazione non l'ho più potuta lasciare, ma anche nella mia vita professionale di avvocato, io ho
sperimentato appunto questo fatto che presentarsi allora, adesso non è più così però, c'è quella differenza alla quale tu accennavi, anche fra le professioniste, cioè, ma allora, quindi ti parlo, io ho cominciato la professione nei primi anni 70, nel 70, nel 69-70, e quindi allora presentarsi come corpo asettico e semplicemente come espressione intellettuale di capacità era il modo per essere presi sul serio, per avere una possibilità di affermazione professionale, altrimenti rimanevi sempre la sostituta di un altro, facevi la reggicoda. E questo non è più così adesso però, perché appunto secondo me c'entra molto il discorso che faceva lei di questo appunto mercato che ha condizionato moltissimo anche i corpi, che sono sempre visti come corpi potenzialmente in vendita, magari per acquisire benefici, e quindi adesso c'è molto, secondo me c'è un approccio molto più mercantile anche alle professioni intellettuali, cioè il mercato ha molto
le ultime vicende politiche.
Aggiungere due cose, sono brevissime. Rispetto a quello che dicevi tu e rispetto a quello che diceva lei. Per esempio, c'è questa cosa che andrebbe discussa lunghissimo, del fatto appunto che l'educazione è tutta femminile, e in particolare l'educazione della prima infanzia è esclusivamente femminile, e c'è questo problema che continua a non essere affrontato.
Cioè i professori, stai dicendo?
Gli insegnanti.
È tutta femminile nel senso che non ci sono le figure maschili, ma non ci sono proprio. Poi cominciano un pochino a esserci nelle scuole medie, ma tutta questa parte formativa avviene tutto all'insegna dello sguardo femminile, se deve andare a sguardo comunque della presenza, della cura, insomma. Ecco, secondo me questo crea già un grandissimo problema rispetto alla percezione del corpo per le bambine e per i bambini, e questo per esempio è un argomento di riflessione di una gravità straordinaria, perché come diceva giustamente prima Ivano, la scienza della formazione primaria, i maschi sono circa il 3%, quindi va avanti nelle generazioni future. Ecco, e poi volevo aggiungere quello, il discorso che facevi tu rispetto al corpo asettico della professionista. Adesso si propone il corpo esposto anche della professionista,
certo.
Però c'è sempre uno spazio vuoto in mezzo, cioè o è il corpo asettico o è il corpo seduttivo, il corpo femminile che non necessariamente può e non può essere seduttivo, non deve coincidere, sì. Non necessariamente coincidere, la seduttività è una parte, il corpo femminile non c'è ancora. Ecco, c'è questo vuoto, più che di logos direi di mitos, di narrazione nuova tra donne, per cui si creino delle storie, per non parlare di modelli che ci dà fastidio, delle storie, dei riferimenti narrativi, delle esperienze raccontate tra generazioni di donne, per cui si colmi questa assenza, perché c'è proprio questa grande mancanza del corpo asettico e del corpo soggettivo, in mezzo il corpo femminile, dov'è? È quello materno soltanto, no? Evidentemente, ma tra altre alternative. Ecco, a me sembra che queste siano tutte delle mancanze educative, sia la prima che la seconda, di una straordinaria importanza, qualità, insomma, sul quale riflettere a partire da questo.
E volevo chiedere a Barbara se ti sei data una spiegazione del perché non sia avvenuta questa trasmissione tra le generazioni di cui parlavi, della femminilità, cioè della competenza femminile.
Io ho sottolineato questa mancanza del femminismo perché mi interessava sottolineare, poi evidentemente c'è tutto il resto, è vero che mi eravamo tantissime, è vero che a mio parere, siccome allora negli anni 70 le femministe erano prevalentemente o studentesse o insegnanti,
no? No, impiegate.
C'era una componente
nelle maggioritarie
la componente di
sindacalista.
Io devo dire come io stessa la vivevo, perché io ero, sono passata con tutte le tesi insegnate senza, ecco, non è stato immediato, cioè io quando facevo i collettivi, quando facevo la mia conoscenza, e poi quando andavo a scuola era un'altra cosa, non era così immediato il passaggio di sapere. Io diventavo lì una professionista e cercavo di mantenere ecco, un'immagine di me che non riuscivo, insomma, non era permeabile con quello che poi facevo la sera oppure quando mi incontravo con le mie compagne del gruppo di autoscienza. E poi c'è tutto quello che ci siamo detti, cioè una cultura dominante e un'educazione che noi stessi abbiamo ricevuto, che ci ha reso difficile, talvolta impossibile, operare questa continuità, questa continuità tra il corpo e la mente. Noi siamo state educate sulla separatezza e quindi nel momento in cui abbiamo dovuto sostituire al logos maschile qualcosa, abbiamo sostituito il logos femminile, nel senso uno sguardo e una visione molto intellettualizzata del mondo che almeno corrispondesse al nostro sguardo. Però abbiamo costruito molto simbolico e poco incarnato questo simbolico nei nostri corpi.
Cosa vuol dire questo? Cioè in quali dimensioni? Vuol dire l'ambito, che cosa? Del come si sta al lavoro, dei propri amori, delle amicizie, della città?
No, sono interessata a questa domanda.
Beh, ma è un po' quello a cui volevamo poi, adesso sta correndo il tempo.
Come lo dici con una certa precisione, hai anche dei contesti di riferimento dove i corpi, dove il pensiero della differenza, come stai dicendo, non ha trovato un'incarnazione?
Il mio riferimento è al fatto, ai miei ricordi e poi alle letture che ho fatto anche successivamente, di come era il movimento negli anni 70 e di questa centralità che c'era e che però secondo me è stata abbandonata. Forse perché non ce la facevamo, come dire, è vero che eravamo noi stesse educate in una cultura che era quella che avevamo appreso a scuola, forse per tanti motivi, molte cose ostacolavano tutto questo, ecco. Però secondo me questo è stato un aspetto che non è più stato centrale nell'attenzione.
Puoi ripetere quale aspetto?
Quello della corporeità. Io sono andata a rileggere alcune cose proprio del femminismo anni 70 in occasione di un'antologia che ho fatto e lì il corpo c'erano tantissimi scritti e c'era anche dei tentativi straordinariamente coraggiosi di parlarne e di cercare un linguaggio che non c'era, inventarlo, e dopo non le ho più ritrovate queste cose, dopo qualche anno non c'erano più.
Ma secondo te questa corporeità che era così presente, perché anche io il mio primo collettivo era degli anni 72, questa corporeità si era a livello, perché io me la ricordo così, era più a livello di esserci, chiedere spazi, rivendicare anche la cura dal punto di vista della salute. Io ad esempio sono stata presidente del comitato di gestione del primo consultorio a Milano nel 75, Quarto Giaro, ed eravamo un gruppo di femministe, quelle che avevano rispetto a altri politici eccetera, e era quello una grossa battaglia che abbiamo fatto la battaglia per l'aborto, però era forse un po' scisso l'aspetto del corpo all'incontrario rispetto ai vissuti interiori, l'elaborazione della cultura che c'era stata trasmessa. Cioè, non c'è stata, questa è una mia esperienza, quindi non voglio generalizzare, però abbiamo fatto tutta una serie di battaglie, abbiamo preso degli impegni molto grossi, abbiamo lavorato tantissimo, ma non abbiamo coniugato tutto questo con quello che era, cioè non abbiamo amalgamato e integrato bene. Io ad esempio penso che, ritornando al discorso iniziale, il fatto che noi non abbiamo saputo, io parlo per me, che io non ho saputo fare questa sintesi e quindi il corpo è rimasto un corpo pubblico e poco privato, non ho saputo trasmettere probabilmente neanche a mia figlia, ma in generale non abbiamo saputo forse trasmettere alle generazioni successive, cioè, dato che le generazioni crescono e si individuano perché vengono riconosciute nello sguardo, il fatto che se uno viene guardato, è venuto fuori da tutti stasera, che è stato il riconoscimento da parte di un insegnante, da parte di un'altra persona che ti ha dato il senso del valore di sé, del tuo corpo e della tua persona, per poi poter separarsi, crescere e prendere la propria strada. Allora, probabilmente noi, io parlo di me, non è stato compiuto tutta questa integrazione dell'esperienza, della cultura e degli anni in cui abbiamo rivendicato tante cose sul piano sia della politica che del corpo e della riappropriazione del proprio corpo, e non l'abbiamo saputo trasmettere, quindi non abbiamo saputo trasmettere con uno sguardo anche. Non so, forse ho fatto un po' di confusione, però
vorrei dire una cosa. All'inizio di questa serata interessantissima, qualcuno, credo quello mi ha parlato di senso del limite. Noi a volte non abbiamo il senso del nostro limite. Se vi posso permettere, no? Detto come dire affettivamente. Nel senso che da una parte, per esempio, i diritti, noi lo sappiamo, parlo di diritti come avvocato, non sono irreversibili. Ma nulla è irreversibile. Nulla è irreversibile. Allora, se noi non abbiamo il senso del limite, possiamo passare degli anni a rimproverarci perché non abbiamo fatto questo, perché non ho fatto questo. Io amerei dire che cosa è stato fatto e che cosa c'è ancora da fare. No? Perché? Perché ci può essere una visione totalizzante, no? Ma ci può anche essere la consapevolezza di quella che abbiamo fatto nelle nostre vite, no? E di quello che abbiamo, come dire, scambiato e ricevuto nelle vite degli altri, delle nostre compagne, no? O nella nostra vita individuale. Se noi pensiamo che potevamo fare tutto, siamo bloccati nel futuro. Perché guardiamo indietro, la franchezza della vita, possiamo essere bloccati nel futuro. Perché la cosa che io trovo interessante, in quell'età che non conosco, io per esempio non ho figli, ho delle figlie delle mie sorelle, è che noi guardiamo loro con i nostri occhi. Del resto con quali occhi potremmo guardarli, se non i nostri. Ma noi siamo consapevoli che sono i nostri occhi e che pensiamo che tutto sia irreversibile. Ci chiediamo come mai dagli anni 70 in avanti c'è stato un salto. Ma certo che c'è stato un salto, ma certo che non tutto è stato trasmesso, ma certo che ogni giorno, come dire, ha la sua pena. Abbiamo attraversato il craxismo, è arrivato questo ultimo vero, cioè ci sono delle trasformazioni, il mondo è cambiato il mondo, e anche, concludo, insomma, e anche noi abbiamo, secondo me, il dovere, mi sento di dire, di ripensare il nostro sguardo, partendo da quello che positivamente abbiamo cambiato nelle nostre vite, avendo il senso dei limiti. Chiedo scusa,
no, figurati, io posso attaccarmi un attimo a quello a quest'ultima tua considerazione. Chiaramente non ho la pretesa di reagire direttamente con quel momento di riflessione che avete condiviso, però credo che in quello che ho ascoltato ci siano molte delle cose da cui sono partite e alle quali in qualche modo volevo poi alla fine ricondurvi, vale a dire l'invisibilità dei corpi, però è anche molto importante riflettere proprio per non cadere nello stesso gioco che è quello di anche di una certa cultura intellettuale oggi, cioè di fare del corpo un bellissimo oggetto di discorso per rimuoverlo in continuazione. Il corpo è imprendibile, certo, lo diceva già Platone, qualcuno lo ricordava, no? Aldo mi pare che se n'è andato, no? Il corpo non può stare dentro l'enciclopedia delle scienze, è imprendibile, poi naturalmente se ne è parlato per secoli del corpo. Allora, come educatore, io credo che qualcosa si possa fare, alcuni elementi sono emersi, per coltivare una possibile relazione all'insegnante, di un tentativo di ritrovare il corpo nelle relazioni, anche le relazioni intergenerazionali. Penso per esempio al rapporto con i miei studenti e le mie studentesse, quello che dicevi tu prima, per esempio. Cioè, c'è una bella differenza tra innanzitutto essere guardati ed essere visti. Guardare e vedere, essere visti, è una cosa ben diversa, perché potrà apparire forse una grande banalità, ma il fatto che noi oggi si sia seduti qui in cerchio piuttosto che nella classica disposizione di un'aula cattedratica è una bella differenza. Capiamo subito cosa vuol dire essere visti, vedere e guardare. Per esempio, sono cresciuto in una cultura in cui in realtà, come ricordava prima il professore, guardava, eravamo visti, noi no. Penso che sia anche molto importante ricordare che il corpo si rende visibile nella relazione educativa quando il corpo non è semplicemente appunto vista, ma è attivazione il più possibile nella relazione di tutta la nostra dimensione sensibile. La nostra cultura educativa, soprattutto quella istituzionale, tranne i primissimi anni, lo ripeto, è quello che diceva lei, me lo sono segnato perché credo sia molto importante, cioè il padre che tocca il figlio. Io vengo da un convegno a Roma molto interessante della scuola Montessori, in cui finalmente si è cominciato a ragionare sul senso dei padri ai nidi, nei nidi, no? Certo, ma per esempio lì ho scoperto che molte donne educatrici dei nidi hanno raccontato dell'esperienza della presenza fortuita, casuale, di obiettori di coscienza che hanno scelto questi maschi strani furiosi di fare l'obiezione di coscienza al nido e hanno visto che questa presenza, che all'inizio hanno vissuto come un'intrusione, in realtà ha prodotto delle dinamiche assolutamente interessanti, no? Dal punto da auspicare.
Posso dire una cosa storica che molto spesso
non preoccuparti.
Stava parlando.
Avevo quasi finito.
Perché riguarda proprio quello che tu dici, la ostilità e lo stupore da parte delle donne nei confronti dell'ingresso degli uomini negli asili nido. Quando nell'83 la Corte Costituzionale si pronunciò a favore di coloro uomini che volevano entrare negli asili nido e c'era una legge che glielo impediva. Quindi in termini di uguaglianza gli uomini dissero un sesso non può essere escluso dalla professione, la Costituzione lo scuse, fecero questa azione, furono anche derisi. Questo a proposito dello sguardo delle donne, è interessantissimo.
Sì, comunque sono derisi anche dagli uomini.
Di come scambiare, di come nel sistema tutto si tocca, era conferma di quello che diceva.
Ma era per dire che comunque ci sono alcuni elementi che forse possiamo condividere, di azione concreta educativa, che hanno a che vedere per esempio con il fatto che si possono cambiare alcune cose, no? si possono tentare di agire su alcune cose. Mi sembra anche una deriva che corre il rischio di essere una deriva pericolosa quella, ogni volta che noi parliamo di corpo nell'azione educativa, di enfatizzare la dimensione desiderante, perché ci sono altri aspetti, la dimensione del desiderio, la dimensione dell'eros, inteso nel senso poi propriamente molto ristretto con cui mediamente si guarda questa dimensione, non dell'eros in senso freudiano, per intenderci, perché è vero che esiste, per parafrasare lì, il corpo focoso, ma poi esiste anche, ci sono altri tabù e forse molto più potenti che impediscono al corpo di prendere voce nell'azione educativa. Il tema del silenzio, il tema del vuoto, il tema dell'ascolto. Cioè a scuola il corpo viene lasciato fuori non tanto per le pruderie dei ragazzi, che può, ma io credo che per esempio la capacità di stare in silenzio, l'insegnante è messo a nudo nella relazione d'ascolto, no? Il corpo significa questo, io vedo che che questi sono dei temi altrettanto potenti e che impediscono quella integrazione di cui parlava Barbara, tanto quanto la dimensione della sessualità, tanto quanto. La dimensione della sessualità, no. Cioè, il corpo è come se non si ritrovasse più una narrazione possibile per il corpo, per cui è chiaro che poi vediamo quella frammentazione di cui parlavi anche tu, no? I pezzi di corpo che vengono messi su internet, lì proprio è l'incapacità di costruire un discorso, no? Un po' come quando si inizia a scrivere si ha un vocabolario estremamente limitato, no?
Sì, io sottoscrivo.
Bene, e per concludere appunto, ma non si tratta di niente di particolare, abbiamo pensato che volevamo concludere, cioè salutarci, provando a fare un momento di ascolto, di silenzio insieme, e per condividere un momento di sguardo. Meno male quello che stiamo facendo voi dite da 2-3 ore, è bellissimo, no? Cioè, meno male fare un momento di... Ma provare a mettere, come dire, più consapevolmente l'accento su questa cosa. Per cui, se magari anche voi che non ha... siete stati un sistema di vita del cielo.
Ciao, grazie a tutti.
Ancora un po'.
Non vorrei essere scambiato per un muro della sua legge, perché non è solo Barbara è esentata dall'assumere una posizione. Quindi vi chiedo semplicemente di partire da un elemento molto semplice, che è il fatto di essere un po' consapevoli, più consapevoli, no? Del fatto che siamo seduti, quindi della nostra posizione, del nostro corpo. Forse ci può aiutare per 30 secondi a provare a chiudere gli occhi. E semplicemente prendere contatto con un elemento concreto che può essere il nostro respiro, come il fatto di avere i piedi appoggiati, di essere appoggiato sulla sedia, sulla schiena appoggiato sullo schienale, come stiamo ora, se siamo sofferenti, magari abbiamo fatto pipì, magari abbiamo fame, magari pensiamo che a quello che ci sta aspettando fuori da questa sala. Ecco, se proviamo un attimo a osservare tutto questo senza rifiutare nulla, ma nella consapevolezza che stiamo respirando e che siamo comunque seduti, c'è una gravità che ci tiene qua, che possiamo percepire alcune parti del corpo più di altre, che abbiamo dei confini corporei che riusciamo a sentire. Siamo in cerchio insieme ad altri, che siamo in silenzio. semplicemente quando volete di salutarci, semplicemente aprendo gli occhi e condividendo un momento, uno sguardo con le altre, semplicemente questo.
Grazie a voi, 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 grazie a voi